Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
Lori, non ho tempo da perdere, dai. Non ho tempo da perdere, vai al sodo, forza.
Ecco, vado solo. Voglio, allora, Parenzo, senti, io capisco che dentro questa trasmissione sei, lo fai solo per lavoro, quindi...
Lungo, lento, sei lento, non funziona, dai, non funziona, su, non funziona, dai.
Programma del pomeriggio questo qui, dai, una discussione del pomeriggio, non andrà mai in prime time.
Ciao Lori, sei rotto il cazzo.
La zanzara.
Tutto il resto è già. Gioia
Parenzo,
sta bene Parenzo, scende bene
Parenzo.
Ma perché lo vedo che cioè non ha intelletto. Come può una persona che non ha intelletto avere un posto comunque in televisione, alla radio? Cioè mi chiedo come sia possibile. Cioè è proprio solo per raccomandazione se si può andare a lavorare così.
Posso?
Parenzo, come va il culo?
Mi hanno inserito due microchip satellitari, mi predicono il pensiero, leggono il pensiero, vedono le immagini di quello che guardo, che sogno.
Parenzo.
Prelevano le frequenze del dolore e poi le mandano a altre persone facendogli pensare di essere ammalati.
Sta bene Parenzo, scende bene.
Dottore, ti ho visto gli occhi neri, mi preoccupi, ieri in trasmissione, o ti fai troppe vippe?
È un complotto, è molto grande, progetto UFO si chiama. Dopo ci sono in Italia i militari, i cimici, i RIS e anche tanti civili, complici.
Sta bene Parenzo, scende bene.
Ciao Topo Gigio!
È stato iscritto nel registro degli indagati l'agente della polizia ferroviaria che davanti alla stazione di Verona ha sparato mortalmente a un migrante 26enne del Mali, Moussa Diarra, il quale lo stava aggredendo con un coltello. Ora, i magistrati parlano di un contesto di legittima difesa. Però devono indagare se ci sia stato un eccesso. C'è un poliziotto aggredito, ripeto, un poliziotto aggredito con un coltello, è sottoposto a un'indagine per capire se ha esagerato. Chi lo paga l'avvocato dell'agente di polizia? Chi lo paga l'avvocato? I periti? Chi li paga? Li deve tirare fuori lui, i quattrini? Incredibile, incredibile. Il poliziotto che spara un signore, immigrato o non che sia, che tira fuori un coltello, va premiato, lo ripeto per la centesima volta, e non va sospeso, non va indagato. Purtroppo in Italia si fa così. È abbastanza incredibile, ve lo dico subito, che un assessore, leggo, della città di Verona, tal Jacopo Buffolo, non do giudizi, più tardi li darò, assessore alle politiche giovanili, dica: invitiamo tutti a recarsi davanti alla stazione portando un fiore o una testimonianza. Ad un bisogno di aiuto e cura si è risposto a colpi di pistola. Ad un bisogno di aiuto e cura si è risposto a colpi di pistola. Questo dice un assessore che dovrebbe essere vicino alle forze dell'ordine e invece dice che si è risposto con la pistola a un bisogno di aiuto, come se ci fosse stata una scena di uno che chiede aiuto e il poliziotto che spara. Questo è Questo è Comune di Verona. Comune di Verona. Pazzesco, lo dico io. Pazzesco, lo dico io. Se ci sono paesi insicuri, se il Bangladesh semplicemente perché c'è il cambiamento climatico o altre cose, o le alluvioni, o l'Egitto perché i diritti umani qualche volta non sono rispettati, se ci sono paesi, aspetta, se ci sono paesi insicuri, beh, allora per quello che dice, per quello che dice l'opposizione, anche l'Italia dovrebbe essere inserita nella lista dei paesi insicuri. L'opposizione, il centrosinistra, la signora Schlein e compagnia cantante, ogni giorno dicono che l'Italia è un paese dittatoriale, un paese autoritario, dove ci sono leggi repressive, dove gli immigrati vengono trattati male, dove i gay vengono insultati a ogni piesso spinto. Mettiamo l'Italia tra i paesi insicuri. Così siamo nella lista dei paesi insicuri e in Italia nessuno potrà venire. Molto semplice, molto semplice, molto semplice. Infine Papa Bergoglio, lo so che no, però ci arriveremo più avanti alla prostata. Alla prostata ci arriveremo più avanti con grande calma, con grande calma.
No.
Allora, Salvini ha detto a proposito della vicenda di Verona, non ci mancherà, non ci mancherà.
Mamma.
Rivolto al Signore del Mali. Ora io dico, uno può essere considerato cinico, può essere considerato uno sciacallo che si avventa su un fatto di cronaca, che volteggia su un fatto di cronaca e vuole speculare politicamente su questo. Ma siate sinceri fino in fondo. Lasciate perdere che sia stato Salvini il ministro delle infrastrutture, vicepremier,
ecco
a pronunciare
appunto
quella parola. Vi mancherà questo signore che ha aggredito un poliziotto? Siate sinceri.
Noi che non facciamo
politica ce lo possiamo permettere. Voi che ascoltate questa disgraziata trasmissione, vi mancherà il signore del Mali che ha aggredito il poliziotto? Siate sinceri.
No.
Da Roma, David Parenzo. Buonasera.
Vedete, la gravità inaudita delle parole del vice premier, ormai lo sponsor nazionale che più in voga è quello di dagli ai magistrati, questo è. Qualunque cosa facciano, quando un magistrato prende una decisione che alla maggioranza politica del paese non piace, il refrain di queste destre al governo e dei loro giornalisti,
dei loro,
accoliti,
sì,
accoliti, utili idioti al servizio del padrone. Padrone, sì. Utili idioti al servizio
Giuseppe
del padrone.
Cruciani, nostra colonna.
Ma che c'è?
Esattamente. Utile idiota al servizio del padrone è. Non ci fanno governare, i magistrati non possono decidere al posto della politica, i magistrati non hanno deciso al posto della politica, i magistrati hanno applicato quello
ma
che il governo
diciamo
aveva detto
stronzate.
a maggio il governo aveva detto che l'Egitto non era tucuro un paese
ma
sicuro,
no,
il governo
è un'interpretazione.
Meloni, il governo Meloni, ma sui giornali e sulle televisioni delle destre non troverete nulla di tutto questo.
Sei incredibile.
Devo confessarti una cosa, oggi pomeriggio mi ero recato dopo la mia consueta trasmissione,
sì,
l'aria che tira in onda tutti i giorni,
sì,
sulla 7 dalle
sappiamo.
Ore 11, alle volte 11.04 perché qualcuno fa ritardo, ma poco male.
Tra le 11 Pancani è un'eccellenza italiana da tutelare, finisci l'orario, hai sforato, spori anche tu, dottor Pancani.
Anch'io sforo, ogni tanto, infatti devo chiedere scusa perché sforo anch'io.
Vabbè,
quando
allora
c'è il TG alle 13.30 e quindi colgo l'occasione per chiedere scusa agli amici del telegiornale. Ma quando io ho finito oggi la mia trasmissione alle 11.24 in perfetto orario, sono andato in centro perché avevo una serie di colloqui come il lunedì faccio.
Sì.
Il lunedì è dedicato ai colloqui nei palazzi della politica,
dai,
per
insomma,
capire appunto
colloqui?
Che aria tira.
Leccate no, di culo, è vero. Altro che colloqui, vabbè dai, andiamo avanti.
Colloqui. La gente per strada mi hanno fermato in tre chiedendomi com'è andata piccolo Dave.
Sì.
Ora, io penso che il danno. Io penso che il danno che tu mi hai creato, tu e quell'altra squinternata,
sì,
è un danno che il mio avvocato al ribasso ha valutato attorno al €500.000
sì,
l'ha
so.
Fatto sulla base di un tariffario, un danno inestimabile praticamente, che quantifichiamo a
€500.000.
La gente che per strada mi ha fermato, io stavo andando a colazione in un notissimo ristorante della zona, molto bello peraltro, perché
dove
il lunedì è dedicato ai colloqui alla Camera e al Senato.
Non hai pagato tu.
Per carità di
e
Dio.
E poi paga sempre pantalone.
ma no, pantalone. Ma il lunedì è dedicato a fare il punto della settimana. Vabbè, con deputati e senatori, dai, per capire che
ti hanno chiamato piccolo, no, Dave per strada.
Una
vergogna.
Ma okay, anche la persona con cui ero a pranzo mi ha detto alla fine, poi però posso dirtelo, piccolo Dave, io è una vergogna.
Posso più avanti, però, più avanti, più avanti cercheremo di capire come è andata questa visita. Vai.
Ultima cosa, oggi la professoressa Ghisleri sulla stampa ci dice che, così
che
avete
dice?
Il quadro completo,
il quadro completo, sì,
gli italiani sono contro i 100 migranti in Albania. L'analisi della Ghisleri.
Ma chi sti cazzi, ma che me ne frega
italiani
a me?
Su 10
ma non me...
sono
perché
dispendiosi e inutili.
No, perché
quindi
li vorrebbero in Africa, non perché li vorrebbero in
avete
Italia.
Non
li
solo buttato via i soldi? Avete no, e tu stai difendendo non solo i soldi buttati in Albania, perché quel
nulla
centro è inutilizzabile.
Ma per me
oggi
non dovrebbero arrivare nemmeno, non dovrebbero arrivare, questo è il punto. Scurati parla di deportazione. Senti, puoi dire al tuo amichetto Scurati che la deportazione con l'Albania non c'entra un cazzo?
Beh,
oppure vuoi che io glielo dica in maniera chiara
libro,
e anche volgare? Se vuoi glielo dico in maniera volgare. Scurati parla di deportazione ed è una vergogna. Tu che hai subito la deportazione in famiglia dovresti dire vergognati di utilizzare la parola deportazione. E invece non glielo dici.
L'ultimo libro che ha
dici
fatto è semplicemente strepitoso.
Ma sti grandissimi cazzi
quindi
del nuovo libro.
Quindi va giudicato per il suo ultimo libro e non per le considerazioni che ognuno di noi può fare in un determinato contesto.
Ecco, no.
Strepitoso, assolutamente strepitoso, posso dirtelo? Veramente, io l'ho iniziato a leggere, strepitoso. Giù tu!
Io quando sento parlare di deportazioni, sarà che passo tanto tempo a studiare e a raccontare che cosa accadde nell'Europa al tempo dei nostri nonni,
passo tanto tempo a studiare.
Mi pervade una profonda inquietudine.
Ma guarda, chi ha parlato di deportazione? Se lo dicono da soli. Non è che la Meloni ha detto stiamo deportando. Se lo dicono quando sento parlare di deportazione. Ma sei tu stesso a parlare di deportazione.
Ma scusami, se li tieni in mare. Ma poi sono ritornati in Italia soprattutto.
Adesso si riempirà di nuovo quel centro, non ti preoccupare, avanti tutta, senti.
Nella Germania della seconda metà degli anni 30, il vertice del nazismo con Hitler in testa, prima di passare allo sterminio nei campi di sterminio, intravide come soluzione efficace per quello che loro percepivano come il grave problema dell'ebraismo, la deportazione della popolazione tedesca ebraica in Madagascar.
Ma questo lo sappiamo benissimo, anche noi abbiamo studiato,
è giusto ricordarlo,
è scritto sui libri di storia nelle elementari,
te lo ricorda
pure
lui, giustamente.
Ma chiunque
giustamente,
ma cosa cazzo c'entra Hitler? Cioè lui
fai
sta facendo il paragone. No, fermo un attimo, giù un attimo. La questione fondamentale è semplice. Con questi piccoli paragoni, con questi piccoli racconti, come se non lo sapessimo, come se fossimo
storia,
un popolo di ignoranti che non sappiamo che Hitler pianificò
siamo
la deportazione
ignoranti
degli ebrei in Madagascar a un certo punto, assolutamente vero, sta facendo però indirettamente un paragone con quello che accade adesso. Cioè lui dice la deportazione, lui dice, e non lo vuole dire, la Meloni come Hitler, questo dice.
Ma
questo,
figurati,
come no, senti,
ma
senti,
figurati,
senti,
ma che stai scherzando?
No, come
ma
no?
Assolutamente
e quello è,
no.
Quando la parola deportazione, facendo questo piccolo paragone, vuole dire, vuole mettere nella testa delle persone, stanno facendo come Hitler.
No,
e
mette
come
nella
no
testa delle persone niente,
come
perché
no
è un
senti,
intellettuale
senti,
e
senti,
il
senti
suo ruolo è quello di scrivere, di essere la coscienza critica del nostra.
Ripeto, non voglio stabilire paralleli, però quando sento la soluzione di un dramma epocale di popoli spinti dalla miseria, dalla fame o dalla carestia o anche semplicemente dal sogno della speranza di un mondo migliore è la deportazione, un brivido mi corre lungo la schiena.
Giuseppe Cruciani, che è un genio.
La Zanzara.
Zanzarosi, visto che siete ancora qui, fatevi sentire. Chiamate l'824 0024 o whatsappate il 393 71 71701. Non negateci un po' di sano qualunquismo.
Quindi io barista tabaccaio mi alzo alle 4, alle 5 del mattino, preparo tutto, prepara la linea, fai quello che devi fare. Primo cliente della giornata è un perdigiorno che è convinto di campare sulle mie spalle, viene a rubare, non ruba un panino, non ruba una bottiglietta d'acqua, ruba i gratta e vinci ed esce coi piedi davanti. Tigre, sono i rischi del mestiere, mi sa.
Prima hanno cominciato con le scuole, chiudano le scuole nostre per il loro Ramadan. Ora vogliono anche la piscina, andare in piscina per cazzi loro. La prossima sarà che non vogliono vedere più nemmeno le salsicce e salami nei supermercati e loro andranno di giorno e a noi ci toccherà andare di notte. Siamo sottomessi a questa gente! Andate a fare in culo!
Lode al poliziotto che ha ucciso il migrante a Verona, tutta la mia stima. Crux, apri una sottoscrizione per aiutarlo a difendersi, per pagare l'avvocato. E sicuramente anche Parenzo offrirà qualcosa. Ciao stronzi.
Speriamo non ci sia bisogno, ma questa è l'Italia, quella che hai sentito, caro David. Questa è l'Italia vera, non quella dei talk show, non quella dei talk show. Noi dei dibattiti in punta di diritto. Questa è l'Italia vera, questa è l'Italia reale, vera.
Domani sarà con me il professor Cassese.
Ah beh, il professor Cassese è il numero uno. Professor Cassese è il numero uno.
Professor Sabino Cassese.
Cassese è il numero uno. Ti faccio sentire. Allora, devo criticare però una cosa del dottor Bocchino. Il dottor Bocchino, mio amico, dice che dalla cannabis light poi si finisce al crack. Ora, Italo, amico mio, dai. Amico mio, Bocchino, dai. Io sono d'accordo con tante cose, però non puoi sparare sta cazzata, Bocchi. E dai, su, Italone.
È un po' eccessivo, caro Italo.
Ma quale crack? Che cazzo c'entra che dalla cannabis light al crack? Dai, su, per giustificare.
Diglielo, però, anche
ma glielo sto dicendo.
Diglielo.
Ma glielo sto dicendo. Guarda, che è anche amico tuo.
Sì, ma diglielo.
Ma glielo sto dicendo che ha detto una cazzata.
Senza paura. Senza paura. Perché cos'hai? Delle consulenzine, delle cose col secolo
ma
d'Italia. Qual è il problema?
Ma io ti porto via tutto. Io ti porto via tutto.
Te lo dico da amico. Io ti sicuro che voglio veramente consulenza. Bene, è una persona non lo so.
Ma quale consulenza? Che cazzo dici? Gli ho dato il titolo del libro a titolo gratuito perché è un amico, dai, sentiamo, vai.
Ah, gli hai dato pure il titolo del libro?
Certo, me lo sono inventato io.
Ah,
certo.
Ma allora c'è un rapporto proprio storico.
Senti,
Ah, vabbè, dai, è tutto chiaro, dai.
Cioè, nel senso, la cannabis light porta, diciamo, fa entrare i ragazzi in un mondo, cioè quello dell'utilizzo della cannabis, che poi porta a salire un gradino con la cannabis normale, poi un altro gradino e poi si finisce al crack.
Poi si finisce al crack. Guarda che secondo me la stragrande maggioranza delle persone che si fanno il crack, secondo me non si sono mai fatti una canna. Cioè, voglio azzardare una piccola analisi. Poi sti cazzi. Ma no, ma poi sti cazzi, che cazzo vuol dire? Come uno che è diventato ubriacone che beveva la birretta. Sì, probabilmente beveva la birretta a 15 anni, poi è diventato purtroppo alcolizzato. Non c'entra una sega, no? Non c'entra una stramazza di nulla. Dai, su.
Diglielo però, perché guarda,
ma glielo sto
amici,
dicendo
si può anche
ma glielo sto dicendo
può, ma diglielo chiaramente.
Ah, è rispuntato perché... il tuo amico Occhetto, deriva autoritaria della
Meloni,
cioè Achille Occhetto ci parla di deriva autoritaria e tu mi direi perché lo metti. Perché ogni tanto bisogna riempire la trasmissione di qualche cosa, altrimenti parliamo sempre noi. Achille Occhetto, Achille Occhetto, ragazzi, Achille Occhetto dice la deriva autoritaria, ma siete ridicoli!
Siamo a una deriva autoritaria, anti-istituzionale.
Autoritaria. Vabbè. Un'attrice, hanno rispolverato adesso gli attori, eccetera, tutto il baraccone, Nicole Rossi, non la conoscevo, la quale dice che non ci vuole empatia abnorme per capire che i migranti non devono affrontare di nuovo il mare. Ci vuole empatia, i migranti non possono affrontare di nuovo il mare come la via di ritorno dall'Albania all'Italia.
Ma
lascia perdere, Feltri. Questo vagliela chiedere però ai giudici, perché quelli stavano tranquilli in Albania. I giudici hanno deciso che non possono rimanere lì, dunque devono essere. Ragazzi, è una cosa incredibile, dai, sentiamo.
Da cittadina credo che non ci voglia un'empatia abnorme per capire che queste persone, dopo che hanno attraversato, Dio solo lo sa, per arrivare qua, li facciamo riattraversare un'altra volta con una nave che poteva costare 18.000, quant'altro, non è importante. È importante che di nuovo devono affrontare questo mare.
Il mare. Devono affrontare di nuovo il mare. Cioè, noi siamo colpevoli del fatto che questi devono affrontare di nuovo il mare. ma scusate, ma chi cazzo gliela ha detto? Cioè, adesso, non farmi essere brutale, ma non ci è giusto. Voluto andare io nel mare, però. Non li ho costretti ad affrontare il mare.
Ma loro se sarebbero rimasti volentieri a casa loro se le condizioni lo avessero consentito.
Ah, se il mondo fosse migliore, dici, no? Se il mondo fosse migliore, certo, come no? Moreno da Milano.
Tu sei andato via da Roma per andare a Milano, hai immigrato come un migrante. Io sono andato via, io sono passato, figurati, da Padova a Milano, da Milano a Roma. Pensa che roba. Io ho girato, io ho vissuto a Padova fino ai 24 anni.
Ma sei italiano? Ma sei italiano, certo, potevi farlo.
Ma io ho migrato di città in città per trovare lavoro, per trovare condizioni migliori, e alla fine mi sono fermato.
Ma avevi un documento, avevi sul documento scritto David Parenzo.
Ma formalmente ho migrato da Padova, dove per me c'erano meno opportunità, ho migrato verso Milano.
Moreno,
da Milano,
dimmi.
Ho migrato, questo è fatto.
Dimmi,
e tu cosa hai fatto? Tu sei migrato da Roma a Milano perché qualcuno ti ha trovato un posto,
anche
perché avevi
posti prima.
Quello che si chiama il tuo permesso di soggiorno, è la persona che ti ha chiamato a Milano.
Dimmi Moreno, dimmi Moreno.
Questo Marte. Allora, il poliziotto ha fatto benissimo, ma questo non lo dico io, lo dice proprio tutta l'Italia tranquillamente.
Sì.
Per quanto riguarda il cinese a Milano,
sì,
io gli darei addirittura la cittadinanza, visto che va di moda in questo periodo.
Ma questi sono già italiani, secondo me, posso dire, i cinesi sono sicuramente italiani. Non
ma se
bisogno.
Non sono italiani, io provvederei.
Vabbè, adesso perché ha sparato a uno, perché ha ammazzato uno a forbiciate, gli diamo la cittadinanza.
Allora, assolutamente, sono una sorta di premio.
Una sorta di
cosa,
sì, ma tu piangi, vuoi piangere per il signore del Mali?
Ma stai scherzando?
E che ne so, una domanda, piange, l'ha detto Salvini, è apposta Salvini questa questione.
Ma
io...
Salvini ha fatto benissimo, guarda, per me il problema del Mali è come un divieto di sosta, assolutamente, non...
Mamma, che spaccato.
Sì.
Che spaccato.
La stessa cosa sui giudici, sì. E poi ti lascio,
terribile,
i giudici sono imparziali come se io dovessi fare l'arbitro una finale di Champions League della Juventus, io sono juventino.
Molto bene, molto chiaro, questo è il popolo, questo è il popolo.
Ah, quindi ma è il popolo che dice stupidaggini, quindi tutto truccato,
Francesco,
le sentenze,
Venezia,
tutte
Francesco
fatte...
Venezia.
Che vergogna, che stai gettando discredito su un organo dello Stato. Guarda,
io non ho fatto nulla, non ho detto nulla.
Sì,
Francesco,
no,
dai, un ascoltatore.
Lisci il pelo a queste scimmie, no? Quale ascoltatore?
Dimmi,
sono delle scimmie.
Dimmi Francesco, dimmi che c'è.
No, normalissimo, cioè ha fatto quello che doveva fare, insomma, il suo lavoro, il suo dovere.
Il poliziotto. Mi pare evidente questo poliziotto qui della Polfer, che spesso bistrattata e spesso affronta delle situazioni estreme, deve essere premiato. Le indagini, la sospensione, sono inutili.
Ma è ovvio che se è morto qualcuno deve aprire un procedimento. Ma mi sembra evidente.
È un poliziotto quello, ha reagito uno col coltello.
Ma è uno stato di diritto, la gente comunque non spara così. Se spara uno muore.
Vergogna, stai attaccando la polizia, vergognati, fermala.
Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
La Zanzara.
Baggiù, se volete parlare al telefono con la Zanzara da Pallotto 0024 0024, oppure se volete mandare a farci i miei messaggi coppa WhatsApp 393 71 71 701.
Sabato 19 ottobre, ancora a letto, una visione. L'urologo che ravana con due dita uncino nel culo di Parenzo al suon di inani, su e giù, dottore, deflorare.
Un minuto di silenzio a una persona che ha combattuto tantissimo in questi anni, ma che alla fine si è arresa al dito indice dell'urologo. Rialzati, David, e combatti di nuovo.
Parenzo, sono le 4 di sabato mattina, sono in autostrada e sto lavorando, ma il mio pensiero va a te e a quella visita di oggi. Non combattere oggi, tigre, perché sennò il dito fa fatica a entrare. Resisti, tigre!
Sono le 6 di sabato 19 e inizio a lavorare e ai miei colleghi ho già comunicato che alle 10 faremo un minuto di silenzio in onore del culo di Parenzo che verrà deflorato per la prima volta. Grande Parenzo, ti vogliamo bene, ti stringiamo tutti e ti diamo un grosso abbraccio. Ciao.
E poi c'è, io oggi c'erei pure i miei cazzi, no? Ci avrei da fare cose, ma io non riesco a non pensare che in questo momento David si sta facendo infilare un dito nel culo.
Parenzo, dilla la verità, che dopo la visita all'urologo ti si è aperto un mondo.
Chiedo scusa, ma in questo lunedì 21 ottobre 2024 non ci interessa di Israele, di Gaza, non ci interessa di Trump e di Zelensky, dell'Ucraina e Putin, non ci interessa della Serie A, non ci interessa della Meloni e di quelli mandati in Albania, non ci interessa nemmeno di Cruciani, no. A noi interessa solo una cosa, il dito nel culo di Parenzo.
Questa era l'attesa spasmodica per la giornata di sabato. E allora la prima domanda, caro Dave, piccolo Dave, so che tu rifiuti questa definizione che ti è stata data e che ormai ti si è appiccicata addosso con gravi danni reputazionali, come tu hai prima detto. E com'è andata? Com'è andata? Com'è stata questa deflorazione?
C'è nessuna... Io, come sai, non rivelo dettagli per quanto riguarda, io mica sono il Presidente degli Stati Uniti che deve pubblicare la propria cartella sanitaria, mica sono candidato a Washington, mica sono siedo a Palazzo Chigi che devo spiegare ai miei elettori e alle mie elettrici come sto. Tutto è perfetto.
Ma te lo sto chiedendo.
State tutti tranquilli, vi rassicuro, tutto magnifico e tutto perfetto. Non c'è stato nulla di quello che voi immaginate.
Qualcosina c'è stata.
L'unico appello che voglio fare è la prevenzione, ragazzi. La prevenzione va fatta, fatela, maschi, femmine, uomini, donne, anche ai vostri animali.
Sì, ma che ha detto l'urologo? Questo è importante. Appena ti ha accolto.
Ecco, questo è forse l'aspetto più drammatico di tutta la storia.
Sì.
Sono felice di accogliere nel mio studio il piccolo Dave. Dico, dottore, pure lei è il piccolo Dave. Ma è una cosa.
Era felice di essere il primo o no? Questo ha detto.
Sì, era felicissimo di dire. È la prima volta. Grazie. Mi metto nelle tue mani. Sì. Quelle Vannacci. Cosa c'entra Vannacci con l'urologo? Dice, mica è urologo Vannacci. Io ho detto, mi metto nelle tue mani. E quello dice, grazie. Che cazzo c'entra, grazie? Vannacci, faccia Vannacci. Non penso che sia anche esperto. Non lo so. Ha scritto due libri memorabili. Perché associ i libri di Vannacci all'urologia? Non capisco.
No,
sei di un maleducato.
Insolente. Che cosa ha detto l'urologo in concreto? Cosa ha detto?
Ha detto tutto magnifico, tutto perfetto.
Capito? No, circonciso.
Ma la deflorazione com'è stata? Diciamo l'atto della deflorazione.
Non c'è nulla di particolare. Cosa
hai provato?
Non l'avete mai. Ma cosa vuoi? E infine uscimmo a rivedere le stelle, come diceva il poeta Dante. Il messaggio che voglio dare davvero al di là di quello.
Sì, no, ma com'è stato l'inserimento?
Ma
com'è stato?
Oculistica, perché non mi chiedi? Sono andato anche dall'oculista, perché non mi chiedi come va l'oculista? Ho una diottria in meno, ad esempio, no? Ho una diottria.
Ma ha trovato qualche infiammazione?
No.
Nemmeno piccola.
È tutto perfetto, però io ho 48 anni. Mi ha detto quello che mi ha detto uscendo è: guarda, piccolo Dave, il tuo collega Cruciani a quell'età lì rischia tantissimo.
Ma vaffanculo.
Rischia molto e dovrebbe fare controlli ogni 6 mesi, mi ha detto.
Sì, ma non ho capito, ti ha prescritto qualcosa o no? Ti ha prescritto
dei salimi, delle cose di mantenimento, di bellezza.
Ha trovato una piccola infiammazione.
Niente di particolare. Ha detto in sostanza tutto perfetto. Continua
sì,
così.
Ma l'inserimento del dito nel buco del culo, com'è stata?
Mi fa godere. Ma no, chi è che ha detto così?
Ho sentito la tua voce.
Siete voi che costruite in modo artefatto le risposte. Beh, sono andato dall'oculista, ad esempio, perché non mi chiedi com'è l'oculista?
Io ti chiedo dall'urologo, è più interessante. Quando hai inserito dentro. Hai risposto. Ha fatto un po' godere o no?
A un certo punto. No, ma chi è che dice così? Sì, ma perché? Sì, no, sì, ma, sì, oh, sì, ma chi è che. Ma io.
Umberto da Imperia, Umberto da Imperia. Dimmi, dimmi Umberto, dimmi.
Diffamazioni.
Sì, pronto.
Dimmi, dimmi.
Ciao, prima di tutto, poi passo l'argomento, ma è stato penetrato dal dito indice o dal dito medio? Questo, questo non l'ho specificato.
Questo è interessante,
eh?
Che tipo, che dito ho messo dentro, scusa? Di solito si mette, credo, il medio, adesso non lo so bene.
Ma,
dimmi.
Ma credo,
comunque,
no.
Comunque, io ho chiamato ieri sera per controbattere un attimo quanto detto da quel signore del Burkina Faso di Più Europa, che in bocca a tante persone di quel... questo è il, volevo dire questo.
Vabbè, gli Umberto, però vai al solo, andati, che non abbiamo capito un cazzo ancora, dai.
Allora, gli italiani dopo la guerra, che sono emigrati, andavano a lavorare, va bene, e non a fare un cazzo come vengono qui tantissimi
irregolari. Sta dicendo una cosa giusta, ha detto che non si possono fare i paragoni tra gli italiani che andavano in America
fare,
e quelli che vengono qua.
Non si può fare il paragone. Seconda ultima cosa, ci avrei scommesso l'osso del collo che il povero poliziotto sarebbe stato indagato e accusato. E io volevo dire,
è ovvio, non è che c'è da scommettere, è la procedura.
Ovvio,
perché
ovvio,
devi dire
ovvio,
delle falsità?
Ovvio,
è
un ovvio. Cazzo. Quindi è ovvio un cazzo. Quindi,
ma cosa hai scritto le regole? Hai riscritto le regole, Somaro? Hai riscritto
guarda,
le regole?
Guarda,
è morto?
Guarda, io fossi gli amici poliziotti o carabinieri, guarda, mi girerei dall'altra parte e ci manderei magistrati a fermare questi col coltello o questi stronzi che vanno in piazza a sputtare addosso a loro, a bastonare e quant'altro. Guarda,
signor Umberto da Imperia, signor Umberto da Imperia, che rappresenta in questo momento la voce di tantissimi italiani, devo dire la verità, la voce di tanti italiani.
Rappresenta
la voce degli idioti,
e ci manderei magistrati contro questa gente qua.
Rappresenta la voce degli idioti che fanno strame dello Stato di diritto.
Stai ideando dell'idiota un cittadino di Imperia, Umberto.
No, forse non mi sono spiegato. Io non do
un onesto cittadino di Imperia.
Io do dell'idiota a quelli che chiamano qua, non a uno qualunque, a quelli che qui telefonano.
Beh, Umberto,
un idiota che fa strame dello Stato di diritto. Sai cosa vuol dire fare strame dello Stato di diritto? Lo sai, amico di Imperia, cosa vuol dire? Vuol dire che se uno muore per strada, sia esso per mano di poliziotto, sia esso per mano di altri, è ovvio che si apre un'inchiesta, e tu, se non lo vuoi l'inchiesta, fai strame. Sai cosa vuol dire far strame?
Adesso fanno strame dei 1500 euro che pila al mese.
Sai cosa vuol dire far strame
dello
Stato di diritto?
Sai cosa
vuol dire fanno strame dei 1500 euro che
ti
hanno disgraziato al mese.
Ha risposto Umberto, altro che chi paga le spese del poliziotto, le spese legali, chi paga gli eventuali periti che vanno ingaggiati per dimostrare che forse c'è sta, dobbiamo accertare
forza,
che ma non ci rompete
i
coglioni. Non ci rompete
in
i coglioni.
Iran,
era un poliziotto, un uomo dello Stato che ha reagito a uno col coltello in mano, che lo ha assalito.
Certo, ma non è che ha, ma infatti il fatto che sia un funzionario dello Stato non è che lo mette sopra gli altri cittadini e ha potere di vita e di morte.
In questa Italia è sotto gli altri, quello è il discorso.
Bravo Umberto, avanti tutta, non mollare. Piero da Roma, vai Piero, dimmi.
Ma bravo cosa, bravo.
Non mollare, mai mular. Dimmi, aspetta,
non
c'era
mollare,
ancora.
Ha detto una stupidaggine, non c'è da mollare.
C'era ancora Francesco da Venezia.
Mai mollare. Dice matto, dice,
dimmi,
oh,
Francesco, che stavi dicendo, scusami.
Cioè, come ci fa a pensare che gli altri, la polizia è uno come tanti, se quelli stanno lavorando, quelli là li vanno sotto col coltello,
ma
cosa deve fare? E dopo si dice, ma forse è legittima difesa, quando si è preso la coltellata è morto, basta.
Infatti secondo me è legittima difesa, dopodiché lo dimostrerà, però bisogna ricapire la
dinamica. Chi paga gli avvocati?
Magari non sarà neppure rinviato a giudizio, magari non sarà neppure rinviato a giudizio, ma voi non volete neanche preventivamente sia nessuna indagine.
Non lo vogliamo. Il poliziotto ha sparato con quello
lavoro,
col coltello in mano, finito, chiuso.
Quindi facciamo una legge che qualunque cosa faccia il poliziotto, il carabiniere, la guardia di finanza, eccetera,
qualunque
è superiore alla legge.
Qualunque cosa. Fermi, Piero da Roma.
Chi è questo ebete? Chi è quest'altro
Emanuele?
Ebete
con Emanuele. Francesco
Emanuele
da Venezia. Francesco da Venezia.
Buonasera Cruciani, buonasera
Parenzo. Dimmi.
Io ho grande rispetto per la magistratura, fortunatamente sì. Io sono stato sempre abbastanza pulito, sì, non c'è paura sì. Che va. Però sì. Quando ho visto che abbastanza pulito.
Scusa, lei quanti anni hai, abbastanza. Piero? Quanti anni hai tu?
Ce l'ho 63.
Ti sei mai fatto mettere un dito nel deretano?
Sì.
Sì, quando hai fatto...
Era anche, me l'ho vista una donna qualche periodo fa, era anche piacevole.
Lo vedi? Sì, però... Sì. E ride. Che ride.
Sì, no, vabbè. Ma se no, è un massaggio
prostatico, sì. Ma sei mai andato da uno specialista per vedere se la prostata funziona bene? Quanti anni hai?
Sì. Ci sono stato e così funziona. Non c'è scherzate che
Però devi tornare perché dalla voce non ti sento bene. Però devi tornare, secondo me, cioè fatti visitare presto.
Che cazzo ride?
Sono pure vicino.
Dimmi, Piero.
Comunque, io volevo dire: c'ho molto rispetto per la magistratura e la giustizia.
Allora?
Però quello che ti voglio dire è che quando gli emigrati che hanno riportato in Italia invece da riportarli in mezzo alla strada perché tanto quella fine che fa li riportavo qui a Roma, ce ne sono tanti soprattutto verso Roma Nord a casa dei magistrati o dei giudici che al posto dei filippini e dei peruviani che gli fanno la pulizia se li mettevano dentro casa e si facevano pure in casa da
quella stupidaggine.
Questa è l'Italia.
La stupidaggine parte male.
Ma
sono mai venuti a fare i proci chi guida l'arti. Metteci al tuo.
Questa è l'Italia. Ecco, questa è l'Italia.
No,
fermi
questo è l'idiota. Questo
tutti.
È l'idiota. Guarda la
fermi,
differenza.
Fermi.
La Zanzara.
Mamma mia, ascoltando il podcast di venerdì c'è un Cruciani con una bile che gli arriva alle orecchie nel parlare del centro di migranti. Mamma mia, quanto cazzo ci stai male? Ma la vedi quanto stanno bene là? Perché non ce le fate stare?
Certo.
Devono andare fino in fondo, devono andare fino in fondo, Giorgio, devi lottare. Ma quanto ci soffri? Ma quanto cazzo sei fascista, oh? Quanto cazzo le odi i migranti? Dillo, Cruciani, ma dillo, quanto cazzo li odi i migranti? Mamma mia.
Stai attento Parenzo, che se continui a fare il permissivista sull'immigrazione, incominci a dire le tue stronzate sul bilanciamento dei poteri e tutte le puttanate che generalmente dici perché chiaramente devi pagare il mutuo e quindi devi dire quello che pensa il mainstream, stai molto attento perché la dittatura non arriverà per un colpo di mano, ma arriverà perché è invocata, brutto coglione.
Voci che vengono dall'Italia, caro David, dall'Italia, dall'Italia, dall'Italia. Posso dirti una cosa? C'è gente che la tragedia in mare degli immigrati, i morti, i naufragi, e tutta questa roba qui l'aspetta. Cioè non vedono l'ora che non vedono l'ora così possono far finta di piangere. Oddio, è morto quello, sono morti i bambini in mare.
Sarebbero degli sciacalli, sarebbero degli opportunisti.
E dunque
schifosi.
Dire è colpa vostra che li respingete e non li volete. È così.
Io sono stato a Lampedusa, ho visto il cimitero senza nome. Il cimitero senza nome. Io l'ho visto a Lampedusa.
È così.
Io l'ho visto a Lampedusa il cimitero senza nome. Mentre io andavo a vedere il cimitero senza nome, tu chissà che cosa facevi negli alberghi di Lampedusa con le tue amichette, mentre io invece andavo a vederlo il cimitero senza nome, lo hanno raccontato.
Ma io per un attimo,
l'ho raccontato anche, ti dico di più,
l'ho raccontato
anche per gli amici di Mediaset.
Lui
l'ha
raccontato.
Ho avuto l'onore di lavorare per quella grande azienda.
Lui l'ha raccontato.
Voglio dirlo pubblicamente.
Allora, però abbiamo in collegamento un signore che non c'entra niente con le discussioni intorno agli immigrati, al maliano ucciso a Verona
idiota,
da un poliziotto. No, calma. Ma quando mai? Ma è un ristoratore,
un altro buffone, te lo dico io.
La probabilità, la probabilità che ci sia un professor Cassese, un giudice di corte costituzionale, un intellettuale è bassissima. Sarà uno dei soliti buffoni che compongono questo cazzo di caravanserraglio, te lo dico io.
È un ristoratore di Livorno invece, che saluto e abbraccio, mi scusi ma Parenzo è scatenato questa sera, ma non si rivolgeva a lei. Matteo De Robertis, no. Buonasera, buonasera.
Ciao, buonasera.
Eccoci qui. Buonasera, allora, il suo ristorante si chiama?
Ristorante Romanzo.
Benissimo, allora l'avvertenza è questa: non rompete il cazzo a Roberto e al suo ristorante semplicemente perché ha scelto di portare nel menù la carne di coccodrillo, anzi il coccodrillo grigliato. Il coccodrillo grigliato.
Ora, ma non è, io non penso sia regolare, non sia possibile.
Ma certo che è regolare,
possibile.
Altrimenti non lo farebbe. Ma ti pare che fa le cose clandestine, che sei ricoglionito?
E da dove la fa venire? E da dove la fa venire sta carne?
Risponda, mio amico mio.
Ah, vabbè, noi ci serviamo da dei fornitori.
Certo.
Però la carne arriva dal Sudafrica, ovviamente.
Il Sudafrica, benissimo. Che altre specialità propone oltre al coccodrillo? Poi capiremo bene il coccodrillo come si fa, naturalmente, come si cucina. Che altre specialità bizzarre, ma diciamo? Bizzarre per modo di dire, per
adesso,
me è tutto normale.
Adesso abbiamo il canguro, abbiamo avuto la renna, lo struzzo.
Sì, ma ovviamente ci sono dei fornitori che portano questo cibo da, come dire,
da renna,
dalla, da varie certo. parti del mondo, diciamo. Ecco, il coccodrillo, come si cucina il coccodrillo? È piuttosto duretto o no?
No, noi usiamo il filetto di coda di coccodrillo e lo serviamo alla brace. Facciamo alla brace, neutro, e devo dire che è molto tenero.
Ah, tenero, beh, io pensavo al coccodrillo, in realtà, come al solito, ho pensato male, ho detto una cazzata, perché pensavo alla corteccia del coccodrillo, insomma, alla pelle del coccodrillo, in realtà, no? Abbiamo tutti l'idea.
Con quella che fa le borse.
In realtà, io c'ho, sai che ti devo dire la verità, caro David, ho una cintura di coccodrillo, eccola qua, cioè la mia cintura è di coccodrillo puro, dunque il coccodrillo si può uccidere, che ne dicono gli animalisti, mangiare, anche
io
fare
guarda, io l'unica cosa che ho di coccodrillo è il cinturino di questo orologio che
e
porto.
Allora che cazzo vuoi, io ho una bellissima cintura di pelle di coccodrillo che mi ha fatto un mio amico, naturalmente,
però non è che me ne vanto, non me ne frega né, cioè, no. Voglio dire, è così, l'orologio l'ho comprato che era così, è una,
non ho capito, scusi un attimo, la carne di coccodrillo quindi. La carne di coccodrillo è una carne, lei quanto la fa pagare?
Noi la facciamo a 30 euro a porzione.
Porca puttana, porca. Cioè, però, 30 euro a porzione. Beh,
quanto?
30 euro a porzione, capito?
Beh, vabbè, come una poco più che una tagliata di fassona, come poco più di una.
Beh, cioè,
se tu vai a mangiare un ottimo Kobe, ad esempio, sapete cos'è il Kobe?
Sì, sappiamo cos'è il Kobe.
La
certo
carne massaggiata di mai giapponese sappiamo. Birra, spendi quella cifra lì. Dopodiché, a me non
spendi
mi interessa.
Spendi di più anche. Spendi di più perché tu sei abituato
Kobe,
a spendere tanti soldi.
Io non andrei mai a mangiare né il Beppe Grillo, né il canguro, né il carne, come si chiama?
Ma io assaggerei volentieri. Scusi, come si fa esattamente?
Perché
lo
struzzo.
Scusi, lei ha detto una cosa: lei ha detto che fra poco la farete anche impanata e fritta. Perché per adesso come la fate?
Adesso la facciamo solo al naturale, alla brace.
Alla brace.
E la serviamo con delle salse. Adesso la stiamo servendo con una salsa che si chiama chimichurri, una salsa argentina.
Sì, guardi, lei si deve aspettare che fra un po' le vengano a rompere i coglioni, perché questo è un paese strano. Se uno fa il coccodrillo al suo ristorante, qualcuno le romperà il cazzo, questo è sicuro.
Ma no.
Ci sono di già, ma va bene.
Sì,
così.
Ma è sicuramente così, perché uno non si capisce che cosa vogliono
ma
questi qua.
Ma vengono nel suo ristorante?
No,
vengono.
Ma certo. Scusi, scusi
certo,
un attimo.
No, perché dico, uno che alle 8 meno un quarto è al telefono alla zanzara, anziché stare lì in cucina, ai fornelli,
ma cosa c'entra?
Clienti,
ma cosa
mi
c'entra?
Fa pensare,
io
mi fa
ho
pensare.
Anche altri ristoranti. Io faccio l'imprenditore, non sono un cuoco.
Non è che sta lì in cucina, ti ha fregato con una risposta.
Starà lì sul pezzo, immagino, starà lì sul pezzo.
Ma che te ne frega a te? Ma che te ne frega?
A portare lo struzzo dentro, a portare, non lo so.
No, la cosa fondamentale è questa, è che il coccodrillo si può anche mangiare tranquillamente, lo esportano, dunque si può uccidere.
Un po' orrore, francamente.
Ma perché?
Se vado in Australia,
perché?
Magari me lo mangio in Australia.
Sud, questo viene dal Sudafrica, è tenero, si ammazzano anche i coccodrilli, si fanno i cinturini, come tu, le cinture, quello che ti pare, e si possono anche mangiare, ma non capisco qual è il problema. Non è che vogliamo estinguere il coccodrillo, cioè vogliamo semplicemente mangiarcelo qualche volta, magari una sola volta nella vita, ma può succedere.
Ma
che vuol dire che bisogna
in Sudafrica e mangiati il coccodrillo? Non ho... Comunque lui lo vuole importare dal Sudafrica, va bene, basta che siano rispettate le regole, basta che sia sotto vuoto, basta che arrivi fresco, buono, che ne so io.
Scusi, ma com'è meglio? Com'è meglio? Un po' più rosso oppure ben cotto?
Allora, la carne di coccodrillo è bianca.
È bianca, dunque?
Comunque va data cotta.
Va data cotta, cioè non si può fare, diciamo. No, non si può fare al sangue.
No, noi non la consigliamo e non la facciamo.
Molto bene.
Non la diamo al sangue.
Molto bene. E mi raccomando, se comincia a rompere il cazzo, mi chiami e qui facciamo una grande difesa. Grazie mille, arrivederci. Grazie. Allora ragazzi, in quale città alcuni medici, alcuni studenti universitari, anche direttori di una clinica universitaria sono stati aggrediti da gruppi di animalisti per l'uccisione, dicono loro, comunque per la morte di un cane? Dove è avvenuto, secondo voi? Dove è avvenuto? A Bergamo? No. Dove è avvenuto? A Genova?
A Padova?
No.
A Venezia?
Dove è avvenuto? Ad Ancona? No. È avvenuto a... La 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 la. Como, vai Filippo, vai.
Ciao Cruz, prima volevo fare una
proposito,
piccola promessa.
Mi hanno dato il numero di una signorina, che di una signorina che è una di quelle che pare che abbia dato dei calci e dei pugni ai veterinari di Napoli. Vedete le immagini, andate sull'internet, guardatevi le immagini, sono stati assaliti a calci e pugni. Ho il numero di una di queste ragazze, fra poco la chiameremo. Vai Filippo, dimmi.
Posso chiamare, posso parlare?
Dimmi, dimmi.
Allora, volevo fare una piccola premessa. Io volevo convertirmi al parenzismo. Quindi, due settimane fa, ho smesso di guardare i miei programmi su Rete 4, su Canale 5, su Italia 1. Esatto, bellissimi. Sì. Mi sono sentito la Gruber, Formigli tutte le assurdità che dicono continuamente contro il governo. Però
non hai imparato
ho imparato benissimo. Perché ho imparato che non c'è contraddittorio. Ma poi è arrivato il venerdì. Poi è arrivato il venerdì. Si trasmette una trasmissione che è illegale, propaganda live.
Allora, ma chi se ne frega? Illegale non è illegale, però scusi Filippo.
Illegale. No, illegale sei tu e ti dico perché.
Perché? Dimmi.
Parlavano dei soldati israeliani come degli assassini a soldo,
ma
che ammazzavano gente giovane,
ma cosa
inerme.
C'è di illegale?
Vabbè, ma non c'è niente di illegale, sono le loro idee. Vabbè, io non le condivido, ma sti cazzi, chi se ne frega, dov'è l'illegalità? Dov'è l'illegalità?
È trasmettere un messaggio falso, ma perché non si può dire
che facciamo? Chiudiamo le trasmissioni? Che facciamo?
No,
ma
le trasmissioni
tu, soprattutto
vanno tutte
cosa
aperte.
Va in onda?
Le trasmissioni vanno tutte aperte, però sai, oltre a quello c'è stato un siparietto di una che doveva essere
ma sti
una
cazzi,
comica.
Ma che ce ne frega a noi di quello che avviene a propaganda
tutto,
live?
Allora.
Sti cazzi.
Tutto,
ciao
bravo.
Filippo, ciao.
Però bravo che hai visto tutto.
Allora, prima di chiamare la signora di Napoli animalista che è andata lì, pare a menare alcuni di questi qua della clinica veterinaria dell'università, abbiamo qui un signore che si chiama Roberto da Venezia, nostro ascoltatore. Buonasera, si avvicina
buonasera,
al microfono.
Buonasera a tutti voi ragazzi.
Buonasera, ma si avvicina al microfono lei, dottor
Assolutamente,
Roberto.
Se vuoi me lo mangio anche.
Se lo mangi, non faccia il buffone.
Questo vabbè. Nuovo idiota.
Oh Madonna, eccolo qua.
Madonna,
ma
non invochi subito la Madonna.
No, anche Gesù Cristo e tutti i santi.
No, ma non vi invochiamo né la Madonna né Gesù Cristo.
Caro Parenzo,
fatemi capire. Fatemi capire, questo esaltato con l'accento veneziano è venuto da Venezia per partecipare alla Zanzara?
Ma sarei venuto anche da Helsinki, venuto da qualsiasi parte del mondo.
Cioè lei è un tifoso di Vannacci, mi sembra, no?
Assolutamente sì. Certo che sì,
un tifoso di
generale,
anche
per il futuro niente male.
Anche lei pensa che gli omosessuali siano anormali, mi sembra.
Diciamo che io fotografo tante gran belle donne, ma belle.
Dunque lei è della corrente Rizzo.
Guarda, vorrei fare. Beh, Rizzo è un grande uomo. Rizzo, santo subito.
Quando ha detto viva la gnocca, no? Perché
viva
non
la
possiamo...
gnocca, e beh, Cristo Dio, ragazzi.
Ma ancora insieme ancora questo Cristo Dio.
Ha ragione, non c'è più né Cristo né Dio. Vabbè, parliamo di gnocca. Allora, il 28 dovrò fare un calendario. di una nota azienda.
Ma chi se ne frega, perché si fa la marchetta al calendario?
Lì c'è una che ti fa passare la voglia di essere,
omosessuale.
È proprio una roba da mal di testa.
Di cosa si occupa questo squinternato qui? Di cosa vive? Cioè, come si guadagna da vivere? Squinternato.
Scusa, allora, nella vita puoi lavorare tanto per poco o poco per tanto.
Lei?
E io faccio calendari per le aziende. Pensavo di fare anche il calendario tuo, magari lo mettiamo in vendita.
No, c'è il diritto, non le concedo i diritti.
Chiamiamo a Napoli la signora Flora. Aspetta, musica.
Pronto?
Flora?
Ciao, chi è?
Sono Cruciani, chiamo da Radio 24, ciao.
Da Milano?
Sì,
ciao,
da Milano.
Buonasera.
Ciao, buonasera. Senti, mi ha dato il tuo numero una tua collega animalista, diciamo, che conosco molto bene.
Stefania,
sì. Senti, okay. Mi puoi dire che cosa è successo esattamente? Partiamo da questo.
Io sono andata con calma stamattina alla facoltà di veterinaria perché volevo richiedere la cartella clinica del cane. Sì. In quanto io il cane, ieri mattina alle 8 a me è morto il cane. Sì. Ieri mi hanno chiamato dalla terza dicendomi: Flora, il tuo cane è morto. Sì. Io sono andata lì con tanti modi garbati ed educatamente. Sì. Mentre sono entrata, zitta! Sì. Mentre sono entrata, ho visto che un infermiere, che io già durante il ricovero del cane, lui con lui ce l'aveva, esca fuori da qui e mi stava mettendo le mani addosso.
Cioè, tu hai reagito perché tu hai dato uno schiaffo e un calcio. Io vedo che là che sei tu che hai dato.
Ma dopo è successo. Io quando sono entrata, il video è stato fatto dopo mezz'ora. Io sono entrata in buona fede. Quando mi hanno aggredita, scusami, ma se ti aggrediscono.
Aggrediscono come? Spiegami, aggrediscono come?
Mi hanno preso con la giacca della tuta e mi volevano buttare fuori.
Ti volevano buttare fuori dalla facoltà, diciamo. Questo.
Sì, perché loro comunque già sapevano tutto.
E tu hai reagito in quel modo. Cioè,
il cane me l'hanno fatto prendere la flebite, sono stati loro che me lo hanno ammazzato.
Scusa un attimo, poi è successa una cosa, loro. Però scusami, Flora. Io quello che vedo, questo caso qui sarebbe passato, diciamo, inosservato se non ci fosse stata questa specie di aggressione.
Ho dato uno schiaffo, non so a chi ho dato uno schiaffo, a chi mi sono trovata davanti. Ti dico la verità, sì, perché dimmi. Devo negarlo?
No, per carità di Dio. Però scusami adesso, detto questo, non è che si aggrediscono i medici o i veterinari di un'università, di un ospedale, cioè, perché non si possono aggredire, cioè,
se io cammino e mi sento dire questa sta facendo un casino del cazzo per un cane di merda, scusami.
Questo io non lo so, scusami. Che cosa è successo qua, io leggo padroni aggrediscono i veterinari, padroni aggrediscono veterinari con pugni e mazze, shock a Napoli. Questo è successo.
Le mazze, dove stavano le mazze?
Questo
nel video
non lo so.
Qualche mazza?
No, nel video no.
Assolutamente no.
Nel video.
Non abbiamo bisogno di mazze. A lei il cuore che parla. Tranquillo.
Beh,
non abbiamo bisogno di mazze.
Però.
Ho capito, però qualche schiaffo è partito. Qualche schiaffo è partito, amica mia. Io sto dicendo, tu puoi avere tutte le ragioni del mondo e probabilmente ce l'hai sul cane. Io non lo so se è quello che è successo esattamente, ma se una volta che tu ti metti a prendere a schiaffi uno, è chiaro che passi dalla parte del torto, o no?
Ma mi sono vista aggredita da dietro, da un infermiere. Cioè, non hai capito la situazione? Io non sono pazza, senti?
No,
ma per
me va benissimo. Cioè, per me puoi fare quello che vuoi. Sto dicendo che se uno...
C'è qualcuno sotto che sta registrando, sta sentendo,
no.
Perché sento una doppia voce.
Buonasera, una cosa molto semplice, questa storia puzza, io sento l'odore fin da qua, puzza e fa acqua da tutte le parti questa storia. Primo, non si aggredisce il personale infermieristico e medico, questo in generale, qualunque cosa.
Però
il medico
e l'infermiere può trattare male gli ospiti? Scusami,
questo pure è vero, è stata trattata male, dice lei, no? Voi siete stati trattati
male. Io sono stata trattata male tutti i giorni che andavo a trovare sto cane. Tutti i giorni.
Dunque...
venivo buttata fuori e non me lo volevano far vedere, perché sapevano bene che c'era qualcosa che non andava nel cane. E come si dice a Napoli, sono una figlia di puttana. Me ne sono accorta io della zampetta con la flebite, altrimenti il cane mi moriva già prima là dentro.
Però, signor...
se non me lo portavo
detto
via.
Detto questo.
È inutile, Parenzo, che vuoi difendere la clinica veterinaria, perché altrimenti stacco il telefono e non parlo più con te.
No, per carità, lui dice semplicemente.
No, capito,
lui dice che non si prendono a schiaffi a pugni il personale dell'ospedale. Questo dice Parenzo.
È il personale dell'ospedale quando mi ha trattato a me da merda con un cane. Io che dovevo fare? Ho sbagliato allora, non li dovevo picchiare stamattina, li dovevo picchiare precedentemente.
No,
ma voi amate i cani, ma voi amate gli animali. No, ma tutelate gli animali.
È un pericolo pubblico.
No, io voglio dire.
Io sono un pericolo pubblico. Io li ma come ti permetti?
No, perché sta dicendo, uno non è che reagisce in questo modo, uno può essere anche stato trattato male, va a fare una denuncia alla polizia.
Sono stata trattata prima male io, mi hanno presa per la tuta, mi hanno sborgigliata. Io ho un segno sulla spalla.
Ah, dunque è legittima difesa. Dunque è legittima difesa.
Parenzo, ma adesso, tu ma Parenzo hai qualche familiare che sta alla facoltà di veterinaria, tu che sei sotto no perché tu questa ironia con me ma penso che non abbia proprio fare l'ironia con me
comunque
appunto
è legittima difesa.
Se mi hai chiamato per avere la dinamica io te la do, ma se vuoi variare no.
Senta cara
no, niente senta cara, io sento tutto quello che mi dice il cuore. Ma tu sei a Milano? Aspetta, ma tu sei quello che è successo a Napoli?
Mi scusi però cara, non è che se il cuore mi dice di mandarla a fare in culo lo faccio perché me lo dice il cuore, perché altrimenti viviamo nel paese delle bestie. Il mio cuore mi dice di mandarla a fare in culo.
Io sono entrata.
Fammi sentire.
Io sono entrata.
Il mio cuore mi dice di mandarla a fare in culo, ma non lo faccio però.
Stai dicendo che è legittima difesa.
Cruciani, voglio parlare con te, fai stare zitto a Rienzo.
Sì, scusami, tu stai dicendo che è legittima difesa.
La flora, la fauna, ma che roba è? Ma figurati,
tu sei la fauna, diciamo scema, chi ti conosce a te? Ma come
la
ti permetti?
Ma
come ti
permetti? La
fauna,
adesso si cerca pure l'interlocutore. Voglio parlare solo con Cruciani, ma che cazzo sei? Chi decidi tu con chi parlare?
Sei ironico, non mi servono le persone ironiche che giocano sulla pelle di questi bimbi. Flore, quindi Arinto, voglio parlare con te.
Io non gioco sulla pelle di nessuno. Io dico che non si aggrediscono le persone.
Ma lo senti come mi prende a spirito questo a ridere su di me? Ma chi lo conosce, scusami, mi prende in giro in questo modo?
Ma infatti posso dire una cosa, signore, io la cosa è molto seria. Cioè tu hai reagito, Flora ha reagito a quella che lei ha parlato sostanzialmente di legittima difesa.
Io ho reagito perché mi hanno dato addosso. Punto e basta, perché non mi sveglio la mattina per andare a picchiare la gente. Ho ben altro da fare.
E poi bisogna difendere anche questi poveri cani, o no? I poveri canetti.
Bravissima, Rienzo, bravissimo.
No, questo sono Cruciani, però comunque uguale. Però voglio Cruciani. Dire, bisogna. Però le immagini sono drammatiche, cara Flora. Nelle immagini si vede una ragazza, una signora che prende a schiaffi e pugni il personale infermieristico. Questo è il punto. Mia. Le immagini le ha postate l'onorevole. L'onorevole Borrelli, sono immagini drammatiche.
Ma la ragazza, che prende, schiaffi, la ragazza che prende a schiaffi, perché se tu me vedi, forse il video è stato fatto da sopra da qualche studente, uno di loro ha detto buttate fuori queste merde. E quella ragazza ha reagito, perché non si parla così.
Ma anche tu l'hai fatto.
Lei stava
anche,
tranquillamente, se anche, tu vedi calma.
Anche tu l'hai fatto, però anche tu hai reagito.
Ah, per un cane crepato, ha detto, sì, me lo sto sentendo ora, mia nipote me lo sta dicendo. Che anche i vicini le hanno detto piangono per un cane crepato che non c'è più. Ma si potessero.
Ma chi è?
Dai, ma
chi
non
è
si
questa
parla
qua?
Così.
Emanuela che sta parlando, chi è?
No, non è mia nipote, Titta, stava con noi.
Vabbè, comunque, che ti devo dire? Cioè, la reazione è stata spropositata, perché le immagini sono chiare. C'è qualcuno che piglia
solo spropositata, solo spropositata. Una aggressione vergognosa e tu stai ancora qui a lisciare il pelo a questa fauna? A questa fauna qui,
senti,
a questa
pezzo
fauna
di merda,
violenta.
Ma chi ti conosce, stronzo, che parli così? Senti, ma la puoi staccare a questo, che non digli che non ci prende la confidenza. Beh, perché lo denuncio io.
Troppa confidenza,
ma io mi permetto, tu come ti permetti? Ma chi ti conosce,
scusi,
che puoi offendere?
Ma che modo è?
Questo programma può contenere riferimenti espliciti e si rivolge ad un pubblico adulto e non è adatto ai minori.
La Zanzara.
Godo che la maternità surrogata è diventato ufficialmente reato universale.
Ma io no.
Grazie al nostro presidente del consiglio Giorgia Meloni. E voi di sinistra non potete fare niente. Potete lamentarvi alla 7, potete andare a fare proteste, potete andare in TV, ma dalla legge non potete scappare e spero che vi multino con milioni di euro, stronzi sinistroidi!
Ah, ecco. Ma è la strega cattiva delle favole? Che cazzo è? Sapete che è la strega di Hansel e Gretel?
Abbiamo qui il nostro editorialista di oggi, il mitologico Roberto da Venezia. Prima però, Parenzo, mi hai fatto chiudere la telefonata con quella là. Cazzo, mi hai fatto chiudere la telefonata, lei attaccata.
Ma ci mancherebbe
quella,
altro.
L'animalista napoletana. L'animalista napoletana.
Ragione. Hanno pure arrestato alcuni suoi, non so se parenti o amici, che erano con lei. E stiamo qui a discutere se ha fatto bene o ha fatto male. Ma
domani
ragazzi,
sono già fuori.
E tu la accarezzavi.
Domani sono già fuori.
Domani sono già fuori, dai, siamo seri.
Sì. Domani, sì, perché tu
domani sono
seri,
già fuori. Perché tu, domani mattina sono al Gran Caffè a Napoli a prenderci il cappuccino. Evviva, dai, siamo seri.
Perché tu sei, siamo non credi nella giustizia italiana.
Cioè, oddio, insomma, con quello che si vede in giro, sai com'è. Uno va dentro e il giorno dopo è fuori. Io ho tanti amici poliziotti che saluto qui dalla radio. Ciao ragazzi, vi voglio bene a tutti. E sento di quelle storie dove dici: ciao, noi li portiamo dentro il lunedì mattina alle 10.
Ma non è
il martedì, ma no, il martedì, il lunedì stesso tu, sono già fuori e quando ci vedono ci fanno Marameo.
Ha perfettamente ragione, cioè, Roberto, scusa, da Venezia.
Roberto da Venezia.
Superficie. Io non so che cazzo sia Alberto da Venezia, soltanto in una trasmissione come questa Alberto da Venezia viene trattato come fosse il professor Galli della Loggia. Solo in una trasmissione come questa, perché in nessun'altra trasmissione uno si sognerebbe di invitare un imbecille.
Scusa,
peraltro come
no,
vestito.
No, cos'è che hai detto, scusa?
Un imbecille.
Chi lo dice? Allora faccio come l'altra volta.
Fermo. Scusi un attimo, l'altra volta lei però ha detto una cosa fondamentale, anche molto pesante. Ha detto che lei come risolverebbe il problema dell'immigrazione?
L'altra volta avevo detto che per fermarli, però con il rispetto per la vita umana,
assolutamente sì.
Allora si tira una bella mitragliata sotto la linea di galleggiamento senza ferire nessuno. Quando la barca va sotto, perché va sotto, loro comunque hanno i giubbotti.
Ma li prendono,
ma ce li hanno i giubbotti. Madonna, con tutti i soldi che hanno, altro che i giubbotti.
Ma perché hanno
gli danno anche le pinne, gli danno anche le pinne. Una volta, vabbè, che sono in acqua, arriva la nave ospedale, li prendi su e li riporti da dove sono partiti, magari con Parenzo che applaude dal ponte della nave, così è contento.
Comunque affondare le navi,
ma loro si salvano, non sono mica un criminale, né?
Beh, ho capito, amico mio, però se uno spara c'è anche il rischio che uno sparando possa morire.
Dobbiamo avere personale importante, le truppe del generale Vannacci, quelle che non sbagliano.
Da Venezia, lei aveva anche detto l'altra volta che un bacio tra omosessuali la spaventava un po'. Era
allora il bacio tra omosessuali, diciamocela tutta, come dice Marco Rizzo, che è una persona meravigliosa. Sì. Pensa cosa Marco ragazzi, l'uomo è uomo, la donna è donna, poi bisogna vedere te da che parte vuoi stare, o per comodità o perché ti gira di dire: ascolta, bello, carino, bellissimo, ma io la sera quando vado a casa preferisco trovare una moglie e non un moglio. Capito?
Quello che pensa lei, penso, se due persone si baciano per strada, perché le fa schifo?
Trovo mia moglie, ma che cazzo vuol
perché
dire?
Lo trovo una cosa un po', oddio, ormai tanto ce ne sono talmente tanti, ti dico, che uno può anche farci l'abitudine, però resta sempre il fatto che la donna è donna
e
uomo
è uomo. Schifo il bacio tra
due uomini, non è che mi eccito particolarmente a vedere due che fanno se posso. Scusi, magari mi giro dall'altra parte.
Perché ha quelle fotografie di Kamala Harris?
Esatto, tu sei stato assassinato perché hai strappato una foto di Kamala.
No, ho detto semplicemente che l'ha fatto, invece che non so chi l'ha fatto.
Me l'hanno detto. E allora, per essere solidale,
qualcuno ha strappato la foto di Trump.
Con il grande Giuseppe Cruciani, ecco qua.
Ma lei non deve strappare nessuno, perché sta strappando quelle foto di Kamala Harris? Lei è pazzo.
Perché detto, scusami un attimo, tanto ormai diciamocela tutta: Trump ha già vinto, lo certifico Trump ha già vinto.
Allora, richiamiamo un attimo From Naples.
Ma non puoi allontanarlo dallo studio.
Aspetta. Richiamiamo Flora, Fauna, come chiami te? Flora.
Pronto?
Scusami, Flora. Ma scusami un attimo.
Ciao, io voglio parlare con te, però hai visto come offendermi da sotto?
Ho capito. Parenzo ha detto una cosa. Parenzo
flora, fauna. Vabbè, ma questa confidenza, ma questo, chi gliela hai data?
Questo sta dicendo adesso. Lui ti sta spiegando una cosa. Ti sta spiegando che le immagini sono inequivocabili e uno dovrebbe chiedere scusa.
Ma le immagini, avete visto quel tipo di immagine? Le immagini di entrata non le avete viste? Allora, perché non è stato registrato niente? Eravamo solamente io ed Emanuela.
Ma vuoi chiedere scusa? No, vuoi chiedere scusa a questi infermieri, a questo personale che è stato preso a calcio e pugni o no?
Io devo chiedere scusa al personale che ho preso a calcio.
La domanda,
no.
La domanda.
E direi, si becca la bella querela, una bella denuncia.
Devono chiedere scusa loro a me. Devono chiedere scusa loro a me. Mi hanno fatto morire un bimbo e mi hanno aggredita da dietro.
Un bimbo, è un cane, adesso non esageriamo. Bimbo, il cane, un po' di differenza ci sarà.
Per me è un bimbo, a te cosa imposta? È un bimbo.
No,
per me è un
per
bimbo.
Carità, però, se hanno fatto morire, questa è un'accusa gravissima che fai. Gravissima.
Ma non possiamo far passare il messaggio che la fauna è andata lì e ha menato, perché questo si è
Ma
visto.
Tu fai passare tutto il messaggio che vuoi. Sono andata lì.
Ma ancora questa storia. Le immagini sono inequivocabili.
Vabbè, lei dice che sono solo una parte.
Ma puoi parlare anche per intero. Io capisco, è inutile che stai lo spirito.
Lui ha detto, lei dice che le immagini sono solo una parte della realtà. Questo dice la signora Flora. Questo dice, questo è il punto.
È giustissimo, sono
questo
d'accordo
dice,
con te.
Però detto questo, uno può anche chiedere scusa a quelli là che sono stati presi a calcio.
Deve, minimo, io si becca comunque
scusa.
Una querela.
Mi chiedessero, ma fammi fare tutte le querele che
si
il mondo.
Si deve beccare una denuncia, tutte. Altro che
ma
chiedere scusa.
Ma non mi devi far beccare
denuncia.
La denuncia, mi devi mandare in carcere se hai le palle tu che parli da sotto. Mi devi mandare
in carcere
se hai le palle.
Io non mando in carcere nessuno, tesoro. Io dico che ho visto quelle immagini e mi sono vergognato per la fauna.
Ti sei vergognato? E vergognati di quando uccidono questi poveri animali. Non vergognarti delle bastate che hanno avuto.
Vabbè, che ti vuol dire?
Quando mi hanno preso a me con la tuta e mi hanno sbattuto fuori all'università, non ti vergognavi? Una semplice cittadina andata con tanto di educazione è stata buttata
lei,
fuori
signora,
con una tuta.
È una fauna aggressiva. C'entra questa musichetta?
Vabbè,
non c'entra
Stefano
niente,
Reggio Emilia, Stefano Reggio Emilia, torniamo ai poliziotti, penso. Stefano Reggio Emilia, dimmi.
Ciao, dimmi, buonasera. Dimmi. Sì, io sono un ex poliziotto e intervengo solo perché non è intervenuto nessuno dei miei colleghi attuali in servizio riguardo all'eccesso di legittima difesa.
Non è che possono parlare i poliziotti, amico mio.
Dai, chiaro, allora io che sono un ex che ho fatto due
anni.
Scusi
un attimo, il nostro editorialista, aspetta, fermo un attimo, il nostro editorialista di oggi, il poliziotto spara a quello del Mali a Verona che gli ha puntato un coltello sotto indagine. Che pensi, Roberto?
Allora, io penso che un poliziotto ha sempre e comunque il diritto di tornare a casa integro, sano e salvo.
Vabbè,
se sono i nostri poliziotti sono estremi,
come...
tu stai zitto.
Scusi un attimo, lei come dice Salvini, ti mancherà questo del Mali morto, questo ragazzo?
Non credo, non ho avuto il piacere di conoscerlo, mi dispiace o non mi dispiace di averlo conosciuto.
Comunque il poliziotto
vita...
ha fatto bene a sparargli.
Cioè, il poliziotto, bisogna vedere poi le cose, perché si fa presto a colpevolizzare la gente. Io ricordo comunque che a Trieste due poliziotti sono stati ammazzati, perché
scusami,
qua in Italia mettere le manette è una tragedia, non siamo come in America. Poi
fine idiota, che ogni volta che c'è un cadavere, per essere brutale, ogni volta che c'è
qualcuno che lo taglia per vedere
non
perché
è
morto, dai, stai
non
tranquillo,
detto
Parenzo.
Che venga rinviato a giudizio, ma hai capito pure no? Non è
fermo,
detto
Stefano,
che venga rinviato.
Fermi là, Stefano, dimmi.
Fermi. Allora, per prima cosa dobbiamo pensare che un poliziotto è un uomo, quindi c'ha paura come tutti. Quando ti viene addosso uno con qualche cosa, un coltello, una pietra,
allora?
Un bastone, paura ce n'hai. E allora rispondi, c'è un cazzo da fare. Se per te la tua incolumità o quella di chi di eventuali cittadini che sono vicini. E quando è il momento gli spari, punto.
Dunque...
La cosa che ci ha insegnato il mio maresciallo diceva sempre, sparate prima e un colpo in aria, perché non si sa mai.
Vabbè, amico
il
mio,
colpo
adesso,
in aria,
colpo in aria, adesso stai dando lezione a uno che sta lì ed è stato aggredito col coltello. Di che cazzo parli pure tu, dai? Stefano, che ne sappiamo noi? Un poliziotto ha sparato a uno che aveva messo a soqquadro un quartiere, una zona, eccetera. Dai,
in ogni caso, Giuseppe, il colpo in aria dopo glielo spari.
Ma colpo in aria dopo quando? Quello gli ha sparato addosso, l'ha fatto secco.
Quando gli hai sparato, Giuseppe, tu non hai capito il problema.
Serve
per
a questo.
Per Esatto, oh, ma a noi il nostro maresciallo ci insegnava questo.
Il nostro maresciallo.
Quando il mio maresciallo, che ci ha fatto, il mio maresciallo che ci ha fatto l'istruzione, ci ha insegnato questo. Per primo sparagli addosso. Ma un colpo in aria sparo sempre dopo.
Ah, per cui tu dici colpo in aria dopo, ma che serve il colpo in aria dopo?
Il colpo in aria serve per dire che prima hai sparato in aria e poi ti viene il
ho capito,
il
un trucco, cioè ti ha insegnato un trucco. Il maresciallo, lui sta dicendo una cosa, il maresciallo gli diceva tu spari in aria un colpo, così tu puoi provare che prima hai sparato in aria e poi addosso, ma si capisce la successione.
Adesso è diversa, la situazione.
Anche solo per spaventarlo in aria.
Teoricamente la teoria direbbe questo: devi dissuaderlo, spari in aria e poi gli spari addosso. Non, secondo te lo fa qualcuno? Prima gli spari addosso. Ma un colpo in aria,
ma al di là adesso di questa procedura assurda che lei ci sta, che io non so neanche capire se
la vergogna è che gente che solidarizza con questo qua,
ma
che
non c'è, c'è da solidarizzare con lo stato di diritto, col fatto che è ovvio che si apra un'indagine, ma io sono sicuro che magari non verrà neanche rinviato a giudizio.
Comunque non venga, caso, già c'è
senti
scritto,
che roba
già
fermo un attimo,
già c'è scritto che i colpi sono stati due.
Dimmi Roberto, dimmi.
Cioè, a Trieste sono morti...
Ancora con sto Trieste, sì, chi se ne frega adesso? Sono morti fermo. Allora, fra pochissimo da Barcellona, il grande ritorno di Benedetta dal mondo di Agartha. Buonasera. Come stai, Benedetta?
Siamo circondati.
Ciao Giuseppe, tutto bene, grazie tu.
Bene, torniamo. Siamo tra pochissimo ci parlerai.
No,
ci parlerai delle inchieste sulla pedofilia e Hollywood. No, aveva ragione lei, Benedetta dal mondo di Agartha. Questo è il punto. Questo è il punto. Fermi tutti.
La zanzara.
Andare in piscina senza vedere i pacchi degli uomini? Ti compri una cazzo di piscina e ci vai da sola!
Sento solo adesso il podcast in cui fai il sondaggio per chiedere se le donne che vanno in piscina vanno per guardare il pacco. Ti confesso un segreto, io guardo Affari Tuoi solo per guardare il culo di Stefano De Martino.
Mi dispiace per te, ma questa è l'Italia, caro David. Questa è l'Italia. Mi dispiace per te, ma questa è l'Italia
vera. Questa è un'angolatura dell'Italia che tu da anni selezioni accuratamente
per dare
un'immagine devastante del nostro paese. Il nostro paese è fatto di volontari, di ONG, della comunità di Sant'Egidio.
Ma queste sono le cose che racconti tu. La vera Italia è quella che senti qui. Altro che.
È fatta di gente per bene, di docenti universitari, di notai, di avvocati, di architetti, di partite IVA. È un'Italia che non telefona e non chiama, è un'Italia che ascolta drammatica tornando a casa in macchina. Tutto questo genere umano che tu, anzi umano e disumano, che tu ogni sera rappresenti, è quell'Italia silenziosa che non prenderebbe mai il suo telefonino componendo l'800 24 00, non lo farebbe mai perché sa che finirebbe triturata in un meccanismo infernale dove un nano terrone diventa uno statista. Questo è il tema, questo è quello che accade qui.
Allora,
dove un idiota di Venezia vestito come un pagliaccio diventa un editorialista di punta. Questo è il dramma, lo sfascio umano.
Allora, in collegamento da Barcellona, la mitologica Benedetta dal mondo di Agartha, Benedetta Perin, The Galactic Fairy. Ancora un applauso, eccoci. Allora, cara Benedetta, la realtà è che tu sulla questione della...
Benedetta, si trovasse un lavoro, cazzo, normale, serio, altro che mondo di Agartha. Non esiste il mondo di Agartha, qualcuno te lo deve dire, non esiste!
Ma Agartha comunque era il mio studio, però bene.
Però, scusa,
è crollato il tetto, se vuoi ridere, se... magari sei felice, è crollato il tetto, quindi non c'è più.
Allora, Benedetta, Benedetta aveva ragione sulla questione della pedofilia, perché stanno uscendo fuori cose clamorose. Ora, lei ha allargato un po' il discorso, perché tu hai sempre sostenuto che ci sono un sacco di bambini spariti, rapiti da potenti del mondo, anche da Hollywood, per prendere anche il sangue di questi bambini. Confermi tutto, Benedetta?
Mm-hmm.
Eh?
Certo.
Confermi tutto, e allora? Cioè, ma non ho capito che c'entra questo col satanismo, però.
In che senso?
Cioè, perché colleghi questa roba qui al satanismo?
Perché fa parte dei rituali, satanici.
Sì, d'accordo, ma chi, cioè, li ha fatti a Hollywood questi rituali satanici? Chi sono i protagonisti? Hollywood, i
rituali. Cioè, per capire questo, tu devi capire che c'è un'elite su questo pianeta che ha in mano il potere di questo mondo, e queste persone da generazioni semplicemente sono devoti al satanismo e questa è la storia. Non sono persone pure, sono persone che fanno questi rituali, che fanno da generazioni.
Sì, ho capito, ma possiamo dare un nome e un cognome a questi qua? Soprattutto ci saranno 10, 20, 30, 40 famiglie, diamo un nome e un cognome a questi, a questi che fanno rituali satanici e che ovviamente rapiscono i bambini soprattutto per il sangue dei bambini, che mi sembra più puro, questo è l'intento.
Ma
no?
Al di là del satanismo, questo è un'industria, questo è un mercato nero, cioè semplicemente per loro questo sangue è una droga e che ha diversi effetti, che ha diverse proprietà per loro benefiche anche, quindi sfruttano questo. Oddio, io non ce la faccio quando
prendo. No, hai ragione. Stai un attimo zitto,
Perché comunque, cioè, non puoi avere la non puoi avere la presunzione di sapere tutto. Quando in realtà ci sono letteralmente delle persone che sono sopravvissute da questi rituali e da queste situazioni strazianti. È pieno di persone.
Stai insultando migliaia e migliaia di persone
sopravvissute da rituali. Da rituali di abuso satanico pieno, quindi, cioè, per favore,
Parenzo sta sputando in faccia.
No, apri quella porta e vatti ad informare. Cioè,
esatto, stai sputando in faccia a migliaia di persone che sono sopravvissute.
Cioè, siamo milioni di persone e tu pensi di sapere la storia del mondo. Sarai esperto nelle cose che sai tu, e lasciami parlare, perché se permetti, io sono esperta in questo tipo di tematiche, quindi inutile.
Bambini rapiti e portati a Hollywood. Vai a fanculo.
Allora, Hollywood, già solo per il nome Hollywood, Hollywood significa Hollywood, che significa bosco sacro, perché fa capo a un antico rito pagano.
No,
aspetta.
E c'è tutta una storia sotto, insomma, che adesso non ti sto a spiegare perché non c'è tempo e sono molto stanca questa sera, tra l'altro. Anch'io sono in una fase di trasloco, sono stanca morta.
Anch'io sono stanchissimo di sentire bambini rapiti e portati a Hollywood per il sangue.
Ma stai scherzando? Ma qua si parla di bambini, cioè si parla di bambini e tu ridi. Dietro e fai le battute, ma sei impazzito?
Ma infatti,
Ma quanto sei desensitizzato dalla realtà?
Come desensitizzato? Non l'avevo mai sentita.
Non so perché in inglese si dice desensitized. Scusami, a volte mi invento le parole perché parlo molto inglese praticamente tutto il giorno.
Ecco, ma possiamo dire, Benedetta, scusa, però per mettere un punto a questa cosa qua, quanti
possiamo
bambini
dire che sarebbe molto meglio se lei trovasse un lavoro normale?
Aspetta,
possiamo,
ma fammi parlare
anche
con Benedetta un attimo. Si può dire una cosa definitiva? Quanti bambini sono stati rapiti e coinvolti in riti satanici per il sangue?
Ma ne spariscono milioni all'anno. Ma basta, guarda, milioni. Se Parenzo volesse, milioni, basta andare, basta avere l'accesso al dark web. Sì? Tu sul dark web puoi pagare per seviziare un bambino online in questo momento, via streaming. Puoi pagare per seviziare un bambino online per ucciderlo.
E chi lo fa?
E tra l'altro, questo puoi. Ma dei pazzi, ovviamente.
No, ma dei pazzi, che sono al soldo di qualcuno, che sono al soldo di Hollywood, sono al soldo di potenti.
No, questa è una cosa. No, questo è chiunque pazzo può andare sul dark web e pagare questo servizio.
Ma c'è dietro anche. C'è dietro. I democratici americani hanno un ruolo in tutto questo?
Sì, certo, non tutti democratici, perché allora parliamo di Robert Kennedy, lui non c'entra un cazzo con queste cose, è pure democratico, però Robert c'è un governo profondo, un governo ombra, e queste persone fanno parte dell'ala democratica, e queste persone sono persone che hanno un tal potere che anche... hanno le redini del mercato nero e che comporta anche la compravendita di bambini, non solo per sesso, non solo per lavoro, ma anche proprio per per però, cannibalismo e anche per estrarre questo sangue che si chiama adrenocromo. Certo, ci sono famiglie, scusami, ci sono persone che si nutrono di carne umana e la carne dei bambini è più soffice, carne più umana, tenera.
C'è gente che
ma
che
sì, ridi pure, ma ridi
umana,
pure,
cannibalismo. Ma chi fa cannibalismo? Però chi è che fa cannibalismo?
Ci sono delle persone che purtroppo fanno che abbiamo
cannibalismo.
Purtroppo esiste,
ma votano Partito Democratico.
Ma esiste.
Ma votano Partito Democratico questi qua.
Ma come votano Partito Democratico?
Ma che c'è? Ma adesso non è solo una questione politica, questa è una cosa.
Però
che
scusami,
anche della politica,
ci sono delle famiglie famose che hanno, famose, che ne so, i Clinton, che hanno usato secondo te l'adrenocromo? Cioè c'è gente che ha dentro il sangue, certo, il sangue dei bambini, per esempio? Fammi un esempio di una famiglia.
Ma Hollywood, questa è una sostanza che gira liberamente, anzi a certi livelli è talmente cara che è anche utilizzata come moneta.
Come moneta.
Ma sì, perché è carissima, cioè nel senso come
è carissima.
Cioè secondo te gli attori più famosi, quelli vicini al Partito Democratico americano eccetera, si scambiano ogni tanto
è uno dei peggiori.
Uno dei peggiori, pure lui.
De Niro, mi sono confusa con Tom Hanks, non so come mai.
Tom Hanks. Cioè Tom Hanks che ha? Tom Hanks ha il sangue dei bambini.
È un pedofilo.
Ma non si può dire una cosa del genere. Ma non te lo permetto.
Allora,
non si può dire una cosa del genere.
Non è il mio ruolo. Mi dissocio. Ma
non si può dire una cosa di questo tipo. Tom Hanks, ma dissociamoci da questa cosa qua, ma siamo impazziti.
Ma io ti dico chiudi, mandala a fanculo, tu la chiami.
Ma a me che me frega, pensa cosa vuoi, cioè, a me non mi cambia la giornata.
Tom Hanks, il signor Tom Hanks, un grande attore, il signor Tom Hanks.
Ma che c'entra? Perché un grande attore, cosa c'è?
Ma sono accuse assurde.
Anche Puff Daddy, anche P. Diddy è un grande...
Ma cosa c'entra? Ma mia, ci sono solo accuse per adesso.
In realtà è discutibile, però per dire...
Ma adesso sono solo accuse, ci sono deliri, no? Accuse, deliri.
Fermi tutti, grazie Benedetta, a presto, fermi.
Ma la ringrazio di cosa?
Ah ragazzi, fermi tutti, fra poco qui alla Zanzara un personaggio pazzesco, Franco Branciaroli, un applauso, eccolo qui, buonasera.
Buonasera.
Dottor Branciaroli è un attore molto conosciuto nel campo teatrale soprattutto, ma conosciuto anche per essere stato attore in moltissimi film di Tinto Brass.
Cinque film
di Tinto Brass. Lei ha visto tutte le fighe che sono intorno a Tinto Brass?
Sì, assolutamente.
Tutte, ma le ha viste anche da vicino?
Sì, una specie di ginecologo, diciamo.
Ha visto anche proprio, le ha viste materialmente, non solo donne, anche proprio le loro...
Beh, già lì sul set era come a letto. Cioè,
ma con qualcuno lei ha anche avuto...
Questa è la domanda che mi aspettavo, allora nomi non ne posso fare, diciamo.
Sì,
alcune
le
posso fare un passaggio. La più bella.
Sì.
Poi decidi te chi era.
La più bella
decidi te.
Nella chiave, per esempio?
Se mi dici così, no. No, non rispondo, ti dico, tutte queste è la più bella. Poi vedi te, poi fai...
Claudia Cole. La più bella era la Claudia Cole.
Questo lui non risponde. Solo con la più bella lei è stata.
No, non tutte, però se per soddisfare la tua curiosità, diciamo con la più bella.
Esatto, sì. Scusi, la frase di Rizzo le è piaciuta quando ha detto viva la gnocca, perché ormai non si può più dire.
Come no, viva la figa, meglio bella gnocca non mi piace.
Non le piace la parola
figa,
è più dritto. La parola gnocca
è una roba aggrovigliata, un cicciolo. Sì, no.
Gnocca, come gnocco. La figa.
No, da queste parti fa il gnocco. Meglio figa,
più comprensibile.
Più verticale.
Cioè meno frocia come parola.
Esatto, sì.
Meno frocia. Fra pochissimo Franco Branciaroli, che ha scritto un libro che si chiama La carne tonda, scritto da casa editrice Aragno, e mi hanno sottolineato alcune parti che oggettivamente sono
Ha lavorato con Carmelo Bene, comunque con Luca Ronconi, cioè Branciaroli non è uno che merita la Zanzara.
No, la merita è come.
È un uomo che ha lavorato con persone come Carmelo Bene, Luca Ronconi.
Ma questa è la cultura popolare.
Assolutamente. Ma perché Carmelo Bene avrebbe rifiutato la Zanzara? Scusi, Carmelo Bene, secondo lei avrebbe rifiutato la Zanzara?
No, tutt'altro. No,
me lo dica.
Fermo tu.
Se fosse vivo non sarebbe qua al mio posto. E che cazzo.
Fermo là che fra poco torniamo.
La Zanzara.
smettetela di inchiappettarvi o finirete nello stagno di fuoco e zolfo nei secoli dei secoli. Dai!
Quello che è insopportabile è che dei gusti sessuali di una minoranza debbano costruire una sorta di obbligo per una maggioranza. Mi piace la gnocca, posso dirlo? E non mi dovete rompere le palle. È chiaro?
Questo è il grande Marco Rizzo, ma con noi c'è anche Franco Branciaroli, la carne tonda, editore Aragno, il quale è al Manzoni dal 5 al 17 novembre prossimo insieme ad Umberto Orsini per I ragazzi irresistibili. I ragazzi irresistibili. Adesso che faccio teatro pure io in maniera molto più modesta, posso dare spazio anche a chi gente, alle persone giusto, che fanno teatro da giusto. Tantissimo tempo.
Andate a teatro e non ascoltate la Zanzara, è un ottimo
messaggio.
Culo, da,
ma questo
mandare,
lo dici tu, ma questo lo dici tu, io non lo dirò mai, non lo dirò mai. Scusi Branciaroli, però lei ha sentito Rizzo.
Mi piace tanto per Branciaroli.
Lei ha sentito Rizzo. Ora, si può dire che la sinistra di oggi, come dice Rizzo, pensa solo ai fluidi e non agli operai, come dice Rizzo? O
beh,
no?
Allora, cioè, diciamo che è un periodo in cui con certe zone politiche bisogna parlare mettendo il preservativo sulla lingua.
Cioè?
Ecco, cioè,
bisogna stare attenti.
Sì, bisogna stare attenti. Insomma,
bisogna
no?
mettersi il preservativo sulla lingua. Per esempio, la parola frocio, lei la utilizza?
Sì, come no.
Tantissimo.
Sì, sì, assolutamente.
Si può dire,
no, però devi stare attento con chi.
Dipende come
perché,
la utilizza.
Esatto, cioè, devi stare attento con chi, ovviamente.
Perché altrimenti incappi nel politicamente corretto.
Esatto.
La parola finocchio, secondo lei, si può utilizzare?
No, finocchio no, è vecchio. No, finocchio no.
Checca.
No, neanche una roba vecchia
di dispregiativo.
Roba anni 50.
Parenzo pensa che frocio sia dispregiativo.
No, non è dispregiativo, ma è un po'
lo
come
dice il dizionario, non lo dice Parenzo.
Ma no,
ma è un po' come il discorso negro, no? Cioè, praticamente che in America sarà dispregiativo. Qui, come io ho sempre stato allevato a dire negro che è più bello di nero. Nero si usa per una scarpa, una donna nera. No, poi anche perché ha derivazione latina, non è una cosa.
Ecco, a proposito di neri, sì. Poi passiamo a Parenzo che ieri sabato ha fatto la visita quella urologica.
Beh,
quella
sì,
urologica.
Sì,
a proposito di lei sta dicendo, lei dice nel libro una cosa fondamentale, sì. Cioè che alla fine quando per gli uomini non fa differenza, no? Cioè, quando una donna nera o bianca, giusto?
Certo, cioè. Sì, no, perché l'origine del mondo, chiamiamola così, sì. Per non ripeterci, l'origine del mondo è sempre la stessa,
sì.
Sarà un po' più lunga, un po' più, però è uguale. Ben diverso è una donna rispetto a un uomo nero, capito? Perché là il re di Spagna è molto più alto. Cioè,
ah, lei dice, è vera la cosa.
Cioè,
è vera.
Beh,
per cui lei dice che il razzismo nasce da un complesso, il razzismo che c'è oggi.
Diciamo, una certa acrimonia verso le persone di colore nasce sicuramente da quello. Coi cinesi non nasce. No?
Cioè, non c'è razzismo.
Coi filippini non è
nessuno. Cioè, lei dice che oggi, ai tempi suoi, per esempio, non c'era l'immigrazione.
No, grazie a Dio, quando ero giovane io non c'erano, quindi la concorrenza non esisteva.
Era minore.
Un giovane di oggi sono cavoli suoi perché c'ha intorno tutta
Lei dice che questo razzismo che qualcuno dice che è diffuso in Italia
è dovuto al cazzo.
Sì,
assolutamente.
È dovuto al cazzo.
Peraltro, questi barconi scaricano tonnellate di bellezza.
Sì.
Sono tonnellate di bellezza, sembrano dei principi.
Sì.
Capito? Allora, cosa succede? Che questo avvantaggia le brutte, avvantaggia le cospe.
Fammi sentire.
Avvantaggia le cospe, cioè donne brutte grasse che nessuno scoperebbe.
Cessi,
esatto.
Quelli che chiamiamo
perché
cessi.
Le belle ancora non osano tanto farsi vedere col no.
Sì.
Loro si buttano su queste trovano un brodo che non finisce più, capito?
Per cui è favorevole.
Assolutamente è un grande scambio, capito? Io sono auspico un'Europa alla Nutella, un'Europa alla Nutella, cioè un'Europa tutta...
È parenziano da questo punto di vista.
Sì, assolutamente
a favore dei cessi,
sì.
Non a favore dei cessi.
Sì, io se così possiamo
no, voglio dire, cioè noi dall'Africa distiamo una nuotata, no? Vai a Gibilterra, ti butti. Quindi l'Europa deve buttarsi giù lì. È un'Europa cioccolata, il futuro sarà un'Europa cioccolata.
Vabbè, adesso non esageriamo, però lei dice che tutti i cessi d'Italia ringraziano per l'arrivo.
Assolutamente, perché chi le avrebbe mai scopate? Poi momento, scopate belli così. No, perché
adesso non è che si vede per forza un maschio nero bello insieme a un cesso. Non
se ti metti in strada è rarissimo vedere, cioè, tranne certi ambienti, è rarissimo vedere uno con una bellissima bionda. Devi andare nella moda, devi andare a queste robe qui, capito?
Però scusa, lui sta dicendo anche un'altra cosa, perché mi sembra che la frase significativa è questa: il razzismo spesso l'origine del razzismo sì. è il cazzo.
Assolutamente. Questo cioè. Ma lo diceva anche Calasso, citiamo nel suo, un suo libro, certo, lo dice Carrettondo.
Cioè l'invidia del cazzo.
Sì, esatto. L'invidia. E perché è la forza della vita, cioè l'invidia del cazzo.
Ma lei si sente inferiore da questo punto di vista?
Oggi sì.
Oggi sì. Prima era considerato un superdotato.
No, prima perché non c'erano. Prima perché non c'erano. Non c'è confronto. Ma scusa, guardami.
È impazzito.
Uno c'ha un mezzo metro in più, capito? Tu sai allora, che la grandezza del cazzo si vede dalle mani, no? Sai, lo sai, te lo insegna ogni signora.
Qualcuno lo dice.
Allora,
sì.
Tu guarda le mani.
La tua mano, però, non è male.
No, ma sì, ma sempre nell'ambito europeo, cioè nell'ambito della comunità europea.
Musica. Allora, altro argomento che voglio affrontare con il mitologico europeo, Branciaroli, presente nel libro, è la questione che ha a che fare con l'urologia e, se vuoi, con le emorroidi.
Sì,
perché Parenzo è stato visitato, per esempio, sabato.
Io gli sto benissimo, però.
Gli hanno messo un dito nel deretano, non hanno trovato nulla.
Hanno fatto una visita normale.
Lei però, nel libro, io trovo scritta una cosa fondamentale. Sì, anche lei fu una signora a trovare le emorroidi, in realtà.
No, cioè, praticamente, siccome a me piaceva, come a quasi tu, come a tutti, farsi infilare un dito nel culo in certi momenti.
No, quasi a tutti.
Allora, una ragazza di Rimini, che è la città diciamo più come dire più prolifica. Vabbè, insomma, e disse: ma cos'è che ti batte qui dentro? Sì. E dice: non lo so io cos'è, avrò mica il cuore nel culo, non so. Cioè, cos'è che ti batte? Erano l'avanguardia delle emorroidi.
Che poi arrivarono.
A cui io non detti retta. Poi arrivarono. E quando arrivarono mi sono ricordato di questo.
Di questa Cecilia.
Parenzo, per Dio, Parenzo. Sospendi le ricerche, Parenzo. Sì, e quindi mi sono ricordato. E poi mi sono operato.
Gli emorroidi.
Sì, assolutamente.
Ma poi intanto tornano le emorroidi, però.
No, se stai attento non tornano. Per esempio, la prima cosa che mi disse il chirurgo fa: non vada mai in bicicletta.
Ok, però a Milano è pieno di piste ciclabili.
Allora, siccome in genere dopo i 50, in genere quasi tutti hanno le emorroidi, più o meno, vuol dire che hanno parecchi milanese nel culo rotto, quindi come fanno andare in bicicletta?
Cioè, lei sta dicendo che Milano è pieno di culi rotti.
No, pieno, una cosa. Chi ha le emorroidi ha il culo rotto, non può andare in bicicletta. No. Se no tornano.
Parenzo, per Dio, sospendi
le ricerche.
Ma non c'è nessuna ricerca,
Però tu stai dicendo che invogliare come fa il sindaco di Milano, adesso la trasformo un po'.
A me piacerebbe andare in bicicletta, cioè tu mi sottrai. Mentre i quadri d'automobile, io vado col cuscino col buco, cioè quello cuscino emorroidale,
mi
togli spazio per dare alle biciclette che io non posso usare.
Sì. E poi comunque producono.
E poi la bicicletta spinge alla prostata anche. Emorroidi e prostata, Parenzo, il dito nel culo.
Io sono contro le biciclette, posso dire. Certo, essendo contro le biciclette, sono uno che favorisce il fatto che le persone non abbiano né la prostata. Spero che le persone non abbiano né. Voglio spingere al fatto che non si usino le biciclette. Le biciclette portano la prostata e le emorroidi,
sicuramente.
Diciamo la sala. Lei però è anche il sostenitore di una tesi molto ardita, permettere però con lei di affrontare, che è quella della donna incinta. Secondo lei la donna incinta è il massimo, non la propria, immagino?
No, la protagonista di questo romanzo qua è una donna incinta.
Sì.
Cioè una donna incinta che ha un sacco d'amanti, non una donna incinta che stacca.
Ma la donna incinta come fa ad avere gli amanti? Cioè?
Questa ce l'ha.
No, ma dico, ma lei è mai andato con una donna incinta?
Sì. Come lei è venuta?
È andato con una donna incinta, lei? Che non era la sua?
No, perché i mariti non possono godere di questo aspetto, perché là dentro ci sta il figlio.
Sì, però ho capito, ma la donna incinta è che va con altri, è una cosa enorme.
Eppure, come no?
Però per lei è il massimo della
goduria. Per me la donna incinta produce un erotismo bestiale, una roba folle.
Da morire.
Praticamente che vengono dai precordi.
Sono dispiaciutissimo.
Dice di essere dispiaciutissimo, che le devo dire? Le femministe sarebbero scandalizzate da questa cosa qua. Lei che pensa del femminismo?
Le amo perché amano la figa. amano la stessa cosa che amo io.
Sì, questo è vero.
È una bella complicità. Cioè,
però è anche vero che oggi pensano che tutto sia molestia. Anche, che ne so, dire una bella figa, dire che è bel gravissima. Culo, eccetera, viene considerata molestia. Lei che dice?
Ma non.
Sono tutte stronzate.
Ma non ce ne frega un cazzo queste robe qui.
Lo dica però a queste femministe, pure lei.
Lo dico.
Lo dica alle femministe che magari vengono a vedere il suo spettacolo.
Lo dico. Fatevi dire che è bel culo.
Esatto. Cioè, dire a una donna lei è un bel culo.
Però,
se ce l'hanno, di solito le femministe che pensano una cosa del genere, di solito,
ma nel privato non è che si dice così. Cioè,
anche lì non vorrei dire, però è un po' materiale per sbarchi.
Dice materiale per chi sbarca. Ragazzi, questo è Franco Brancioloni. Che vi devo dire? È la carne tonda. Io vi assicuro che io adoro questa roba qua. D'altra parte, uno che ha fatto l'attore col signor Tinto Brass, non è che può essere uno diverso. Uno che non è che può cambiare idea e può pensare che dire a una c'hai un bel culo sia sessismo. Questa è Brancioloni. Grazie, prego, che sei stato con noi. Arrivederci, italiani.
Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8.
Lo dica a voce alta.
Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere.